Buonasera, miei cari, bentrovati. Iniziamo, stando pure seduti, nella preghiera, il nostro momento di lettura del Vangelo e, per quello che ci concederà, lo spirito di contemplazione del Signore presente in mezzo a noi e nella Sua parola. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Io faccio questa preghiera a cui rispondiamo alleluia, sono quattro pezzetti e a ciascuno diciamo alleluia. Esulta Regina del Cielo. Cristo che è portato nel grembo è risorto come aveva promesso. Prega il Signore per noi. Dovete sapere che io ho avuto uno zio un po' strano, un po' particolare, ma chi di noi non ha qualche parente mattacchione? Chi di noi non è un po' mattacchione, perché alla fine siamo tutti parenti e quindi in qualche modo, che è colui al quale io debbo una certa introduzione alla musica classica, in particolare a Beethoven. In generale la musica classica, lui era appassionato soprattutto di Beethoven, mi ha insegnato qualcosina, poco, ma qualcosina. E ricordo una cosa che lui diceva sulla terza, sulla quarta, sulla quinta sinfonia di Beethoven. Diceva, vedi, la quarta sinfonia di Beethoven, ma qui non inventava lui, riportava un giudizio di un altro autore, è un po' come una piccola dolce fanciulla tra due guerrieri vichinghi. I due guerrieri vichinghi sono la terza sinfonia di Beethoven, chiamata l'Eroica, quella intitolata, dedicata a Napoleone, poi Beethoven stracciò la dedica, insomma tutta una cosa. La quinta è la sinfonia soprannominata la Sinfonia del Destino. Bo 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 bo. Mi fermo per rispetto a Beethoven e a voi, però immagino che ce l'abbiamo nell'orecchio. Qualcuno di voi ricorda l'attacco della quarta di Beethoven? Ci gioco la parrocchia che non lo sa nessuno, ma non lo so neanch'io, e chi diavolo sa l'attacco della quarta? Perché la quarta quasi scompare tra la terza e la quinta. Non avete sbagliato, non è che improvvisamente siete finiti in un conservatorio di serie C e non in chiesa. Era un'introduzione, adesso che leggeremo il brano di oggi, per dire che questo brano fa un po' da collegamento fra due giganti. La parabola del seminatore, che sta alle sue spalle, inizio del capitolo quarto, e il brano veramente del destino, decisivo di tutta questa sezione, della tempesta sedata che sarà la volta prossima. Quindi molta memoria di ciò che ci stava prima e molto attesa, guardate, è un po' vigiliare questa lezione rispetto alla lezione che ci sarà venerdì prossimo, molta attesa perché molte cose saranno svelate venerdì prossimo, perché affronteremo il brano della tempesta sedata. Allora, con questa attenzione leggiamo il brano, ascoltiamo il brano e poi torniamo per riprendere questi temi. Leggo Marco, capitolo 4, versetti dal 21 al 34. Poi diceva ancora, si prende forse la lampada per metterla sotto il vaso o sotto il letto? Non la si prende invece per metterla sul candeliere? Poiché non vi è nulla che sia nascosto, se non per essere manifestato. E nulla che è stato tenuto segreto, se non per essere messo in luce. Se uno ha orecchi per udire, oda. Diceva loro ancora. badate a ciò che udite. Con la misura con la quale misurate, sarete misurati pure voi. E a voi sarà dato anche di più, poiché a chi ha sarà dato. A chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Diceva ancora: il regno di Dio è come un uomo che getti il seme nel terreno e dorma e si alzi la notte e il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come. La terra da se stessa porta frutto, prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. Quando il frutto è maturo viene subito il mietitore e vi mette la falce, perché l'ora della mietitura è venuta. Diceva ancora: a che cosa paragoneremo il regno di Dio? O con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è simile a un granello di senapa, il quale, quando lo si è seminato in terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra. Ma quando è seminato cresce e diventa più grande di tutti gli ortaggi e fa dei rami tanto grandi che all'ombra loro possono ripararsi gli uccelli del cielo. Con molte parabole di questo genere esponeva loro la parola, secondo quello che potevano intendere. Non parlava loro senza parabola, ma in privato i suoi discepoli spiegava ogni cosa. Allora, forte è il collegamento con quello che c'è stato prima, è molto interessante il collegamento con ciò che sta per venire. Sempre il filo rosso è l'attenzione a Gesù, perché sempre questo è il filo che noi perdiamo. Vi faccio un esempio subito, prendete il versetto 21. Vedete, questo è un brano appunto molto di passaggio, dentro pezzi diversi, dentro, è un po' come appunto un tessuto con tanti fili di colori diversi, non è che ne emerga immediatamente un disegno, perché l'importante è il legame tra ciò che c'è stato e ciò che ci sarà. Prendete questa frase: si prende forse la lampada per metterla sotto il vaso o sotto il letto, non la si prende invece per metterla sul candeliere. Lampada, candeliere. Vi viene in mente immediatamente qualcosa? La luce? La luce. Cosa? La luce, la parola. E sta storia del candeliere cosa vi viene in mente? Qualcosa che va in alto. Se la luce è Gesù, cosa sarà il candeliere? A Gesù gli è capitato di essere messo in alto? La croce. Vedete, questo qui è il classico esempio dove uno potrebbe stare qui a fare riflessioni sui candelieri, sulle lampade, ma perché si parla di Gesù? E quando uno, come Gesù, dice mettere la lampada sul candeliere, visto che Gesù, il culmine della sua vita, è stato l'essere messo sulla croce, ecco, non c'è bisogno di fare grandi discorsi. Vedete, la sensibilità a Gesù permette di stare attenti in un certo modo al brano. Quindi, teniamo stretta la sensibilità a Gesù. Ricordiamo le puntate precedenti, perché ci aiuta anche a comprendere poi alcune parabole, a comprendere, parola grossa, a essere introdotte alcune parabole che vengono dette qui e soprattutto a venerdì prossimo. Tra l'altro il brano di venerdì prossimo sarà anche quello dei gruppi del Vangelo, quindi abbiamo proprio la possibilità di fermarci su con calma. Allora, cos'era successo prima? Riassumo velocemente. C'era stata la grande parabola del seminatore che Gesù aveva detto alla folla, a tutti. Attenzione, guardiamo il versetto 33 e il versetto 34. Con molte parabole di questo genere esponeva loro la parola, questo loro è la folla, secondo quello che potevano intendere. Non parlava loro senza parabole, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Il discorso del Vangelo non è mai generico, è sempre rivolto a qualcuno ed è importante capire chi, perché c'è, attenzione, la folla, i discepoli e noi, qui adesso. Non siamo a teatro. A teatro uno vede una rappresentazione che altri fanno. Sta seduto, ha pagato il biglietto. Purtroppo una disposizione come questa e anche questo tipo di spiegazione, ahimè, drammaticamente solo frontale, rischia di enfatizzare questa cosa. Ma non è così. Infatti il punto più importante non è questo, è il quarto d'ora di silenzio che faremo dopo, dove sia voi che io siamo schierati dalla stessa parte. Perché quando Gesù dice, Vangelo di oggi, versetto 24, diceva loro, badate a ciò che udite. Attenzione che siamo in gioco noi, cioè, mi sembra che non siamo qui a giocare a ping pong, ma siamo qui a fare proprio un lavoro di ascolto. E ascoltiamo un Vangelo che dice, badate a ciò che udite. Era detto alla folla in parabole. Era poi spiegato dettagliatamente ai discepoli, ma adesso ci siamo noi qui. Tutto questo lavoro e anche questa fatica che facciamo, la facciamo per obbedire a questo badate, state attenti a ciò che udite, state attenti. Stiamo attenti, siamo qui per udire. Quindi la folla, i discepoli, noi. Noi, con subito le domande che vengono, tipo siamo della folla o siamo dei discepoli? Allora, torniamo al punto di partenza, dicevo, alla folla Gesù racconta la parabola del seminatore. Tanta gente, tra un po', capitolo 6, ci sarà la moltiplicazione dei pani, che ci dà l'indicazione che Gesù era seguito da 5.000 persone, era proprio una folla all'inizio, poi diminuirà, ma in questi primi tempi Gesù è seguito da una folla, tantissima gente, rischiano addirittura di calpestarlo, per cui la famosa richiesta, tenetemi a disposizione una barca, una barchetta, la famosa prima richiesta, Marco 3, che Gesù fa ai suoi. Ricordiamo la parabola del seminatore, il seme buttato, i quattro terreni, chissà cosa avrà capito la folla, ma ci ricordiamo che Gesù aveva nel cuore la speranza che la folla poteva non capire, ma i suoi avrebbero dovuto capire, perché erano i suoi quelli con cui condividevano la vita, quelli che, avendo visto che cosa succedeva a Gesù con i giudei, con le folle entusiaste, con i parenti, con loro, immediatamente avrebbero dovuto intuire, certo Gesù, la parabola del buon seminatore e il seme sei tu. Invece è quello che non accade. Tanto che i discepoli dicono, spiegacelo. E Gesù si arrabbia, insomma, se non capite questo. E come già dicevo la volta scorsa, nello sto ripetere, non è un capire intellettuale. Magari c'è della gente, vincitrice del premio Nobel, ma disinteressata a Gesù, che gli legge la storia della lampada e delle candeliere e non arriverà mai a vederci la presenza del Signore e la croce. E c'è magari una nostra nonnina di 90 anni che ha fatto la terza elementare, ma Gesù gli vuol bene, che dice, ma il candeliere, la lampada sul candeliere, ma questo qui è Gesù, quell'altro è premio Nobel, questa qui ama Gesù, questa qui amando Gesù lo vede. Sempre questa la comprensione nel Vangelo, è soprattutto questo, poi ci possono essere altri aiuti, ma prima di tutto è questo. I santi, vedevano e i santi di oggi vedono Gesù seduto alla loro destra, alla loro sinistra, perché avendolo nel cuore lo vedono. Vedi ciò che ami. E purtroppo Gesù si scontra con questa resistenza. E allora, dicevamo già la volta scorsa, li riprende per mano, ed era proprio il brano della volta scorsa, questa spiegazione che cala molto di tono, no? Dove Gesù dice, ah sì, va bene, allora ci sono i quattro terreni, la terra battuta è dove chi ascolta la parola ma passa il diavolo e porta via tutto, e qui e là, e su e giù, perché è proprio come se ritornasse all'inizio. E quindi l'attenzione dal seme va sul terreno, sulle fatiche anche degli apostoli, dei discepoli a capire. Nelle parabole di oggi è interessante, l'attenzione ritorna radicalmente sul seme. Anzi, quasi una rivincita di Gesù sulla forza irresistibile che ha il seme di crescere. Quasi del terreno non ci si preoccupa più. Prendiamo versetto 26. Diceva ancora, il regno di Dio è come un uomo che getti il seme nel terreno e dorma, si alzi la notte, il giorno, il seme intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come. La terra da se stessa porta frutto. La forza del seme, che è Gesù, che anche nel caso del rifiuto più radicale, il seme buttato sul cemento armato, che è quello che accade a Gesù Cristo, visto che è stato completamente rifiutato. Non gli hanno dato i domiciliari a Gesù, e neanche 20 anni, è stato ucciso, che è il rifiuto completo. Il seme, ripeto, sul cemento armato, ma per la potenza del seme, per la potenza della resurrezione, quel seme, nonostante il terreno, fruttifica. Che è una... Questo qui è uno dei punti più consolanti del Vangelo. Questo Vangelo, quello di oggi, è bello perché ci viene da dire, nonostante tutte le nostre incomprensioni, i peccati, durezze di cuore, le approfondiremo, comunque il seme cresce. È interessante l'esperienza nostra di milanesi, che a volte vediamo dei fili d'erba che crescono per la strada, tra il marciapiedi. Io scommetto che se ci facessimo stasera il giro dei muri della chiesa, qualche filo d'erba tra i muri in cemento armato di San Leone Magno lo troviamo, perché l'erba ha questo potere, che è esattamente analogico al potere di Gesù. Nel cemento armato cresce ancora. È una grandissima consolazione questa. Infatti è uno dei segni che a me piace di più, quando in città vedo il filo d'erba dove tu dici, ma perché la vita vegetale ha una capacità di vita appunto inestirpabile. Chi lavora i campi, io avevo un amico che lavorava in una e gli ho detto, ma qual è il lavoro più faticoso? Togliere le erbacce, perché sono così tante, così forti, così indistruttibili, che è il lavoro più faticoso, più di raccogliere le olive, fare il vino, tutte quelle robe lì, le erbacce, l'erba, come Gesù. Quindi questo è un punto molto bello di contemplazione, di preghiera, appunto. Nonostante tutti i nostri guai, quello cresce. Vedete, non c'è più l'attenzione sul terreno, siamo tornati sul seme, cioè che poi è Gesù, eh? Non stiamo facendo un discorso di botanica. Gesù sta parlando di sé, è lui. E chissà quanto umorismo implicito o esplicito c'è nell'altra parabola. C'è una cosa bellissima, adesso la segnalo, ma voglio che la troviamo insieme. A un certo punto dice, sempre il regno, e a cosa paragoneremo il regno? E il regno è lui. È simile a un granello di senapa, il quale quando lo si è seminato in terra è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, ma quando è seminato cresce e diventa più grande di tutti gli ortaggi. E fa rami tanto grandi che all'ombra loro possono ripararsi gli uccelli del cielo. Domandina, così vi tengo svegli. Gli uccelli, li abbiamo già trovati poco prima? Gli uccelli, parabola del seminatore. Andiamo a rivedere un attimo cosa fanno gli uccelli, sia nella parabola, sia nella spiega. Parabola. Ascoltate, ecco, il seminatore uscì a seminare. Sto leggendo Marco 4, versetto 3, la parabola del buon seminatore. Ascoltate, ecco, uscì il seminatore a seminare, mentre seminava una parte cadde lungo la strada e vennero gli uccelli e la divorarono. Insomma, questi uccelli qui sono abbastanza nemici del seme, visto che non parla di volpi, di lupi, parla degli uccelli del cielo. Sono quelli che quando c'è seme, sgnam, ostrica. Nella spiega di Gesù, quando spiega la parabola a questi poveri discepoli che lui vorrebbe spiegargli le equazioni differenziali, invece torna a spiegargli le somme e le sottrazioni, cos'è che dice? Non comprendete questa parabola, come potete capire tutte le altre parabole? Il seminatore semina la parola, quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, ma quando l'ascoltano, subito viene Satana e porta via la parola. C'è un'equiparazione uccelli-Satana. Non perché gli uccelli sono cattivi, ci intendiamo, non è Hitchcock, il famoso film Birds di tanti anni fa. È che gli uccelli, in questo caso qui, sono coloro che portano via. Sono gli unici animali nominati e sono i nemici, simboleggiano il nemico radicale della parola, che prende e porta via. Ma quando è seminato fa rami tanto grandi che all'ombra loro possono ripararsi gli uccelli del cielo. Trova a riposo addirittura ciò che prima era stato rappresentato come nemico. Mi viene in mente la morte in croce di Gesù, versione di Luca: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E così persino i nemici, o se volete il famoso buon ladrone, sarà il Vangelo della domenica 11 novembre, sulla croce, sull'albero della croce, ci sono degli uccellacci, per dirla alla San Francesco, la Pasolini, che trovano riposo. Il Vangelo non è scritto a caso, eh? C'è prima uccelli e poi c'è uccelli. E anche questo, se volete, è una grande consolazione, eh? Io sono brutto, io sono cattivo, io sono pieno di peccati, io non capisco il Vangelo, io qui, io là, tranquillo, c'è riposo anche per te. Se qui sulla panca preghi intensamente, il Signore ti abbraccia. Se qui sulla panca ronfi un quarto d'ora di fila, il Signore ti abbraccia ugualmente. Dorma o vegli, potremmo rileggerla così, anche quando preghiamo. Se vegliamo e ce la facciamo, bene. Se non ce la facciamo, da un certo punto di vista, va bene ugualmente. E questo non per farci diventare lassisti, pigri, perché se fossimo lassisti e pigri, né voi né io saremmo qua questa sera, avremmo assolutamente altre cose da fare il venerdì sera, visto che siamo qua. Abbiamo uno che ci dice: va bene così. Ed è una delle se non la più grande consolazioni del Vangelo, con questo garbo. Vedete, non è un discorso teorico e noioso, sono io che vi faccio i discorsi teorici e noiosi. Gesù parla degli uccelli là come nemici e qua che trovano riposo, fanno pure il nido. E fin qui tutto il legame con ciò che precedeva, vi ricordate? Terza di Beethoven, quarta di Beethoven, la quinta. Attenzione che c'è un accenno dell'incipit della quinta di Beethoven appunto negli ultimi due versetti. Perché dopo aver detto queste parabole, li ho letti prima per una ragione, li rileggo adesso, versetto 33-34, con molte parabole di questo genere esponeva loro la parola, e ripeto, loro sono le folle, secondo quello che potevano intendere. Non parlava loro, le folle, senza parabola, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. E noi potremmo prepararci per il brano della prossima volta dicendo: che bello, finalmente ha spiegato ogni cosa ai discepoli, che siamo noi? Sì? No? Ma? Andiamo avanti che lo vedremo. Ha spiegato ogni cosa ai discepoli, i discepoli così capiscono tutto. Teniamocela nel cuore questo motivo del 33 e del 34, perché è proprio l'introduzione migliore. Gli ha spiegato bene ogni cosa. Allora, li ha ripresi per mano dall'inizio e ha di nuovo fatto tutto il corso di matematica. Somme, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, equazioni, polinomi, logaritmi, curve parametriche, equazioni lineari, equazioni differenziali. Scusate, è un po' approssimativo perché chi ha studiato di più queste cose le sa meglio, ma ho dato queste... Gli fa tutto il corso, dalla prima elementare all'università. Spiega bene ogni cosa. Ripeto, vediamo poi cosa succede nel prossimo brano, che gli ha spiegato bene ogni cosa. E questo fa appunto da coltivazione del nostro desiderio, visto che qui si parla di semi. Concludo lasciando stare sia il seminatore che c'era una volta, sia la tempesta sedata che ci sarà. Adesso preghiamo con calma su questo brano. Io ho fatto qualche sottolineatura, ci sono delle cose che non ho commentato, che uno rileggendole può andare a riprendere, anche a discutere, a criticare. Su questo brano di Vangelo c'è una frase che di solito quando uno legge protesta, è quella al versetto 25. Poiché a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Allora, cos'è? Robin Hood al contrario? Rubiamo i poveri per dare ai ricchi? C'era un famoso fumetto, Alan Ford, che aveva un protagonista di questo tipo, l'inventiva di fare un personaggio che rubava i poveri per dare ai ricchi, era esattamente il contrario di Robin Hood. Ma signore, ma sei impazzito? Se c'è un nostro grande desiderio, soprattutto in tempi come questi faticosi, in tempi dove siamo pieni di gente ladra, in tempi di grandi sperequazioni, il mondo ricco, il mondo che muore di fame, che desideriamo che tu intervenga per dare ai poveri, cioè dici il contrario. Io appunto non l'ho commentato questo pezzo e non lo commento neanche adesso, ma dico, per questo punto e per altre volte, quando c'è qualcosa su cui ci incagliamo nel Vangelo, ma incagliamoci pure, protestiamo, la preghiera serve anche a protestare, a contestare, a dire: Signore, io non sono mica d'accordo con questa frase. Signore, io non sono d'accordo per una ragione, due ragioni, tre ragioni. Questo è importantissimo, perché se uno fa così col Signore, poi il Signore gli risponde. Non abbiamo timore a dare uno scappellotto al Signore, sapendo che poi ce ne darà uno Lui. È una parte fondamentale della preghiera, anche quella della contestazione, della discussione col Signore. Qual è il libro della Bibbia che è tutto costruito su uno che discute col Signore? Giobbe. Giobbe. A un certo punto Giobbe cosa dirà? Ti conoscevo per sentito dire. Ora i miei occhi ti vedono. Quindi, nella preghiera, affrontiamo questo brano, chiediamo la sapienza, protestiamo sulle cose che ci sembra di non capire o che non ci vanno bene. Parliamo anche a voce alta, interiore al Signore, perché questo qui farà sì che Lui parlerà a noi.